Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli». Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
Il Vangelo di Luca è il più cinematografico dei Vangeli, scritto come se fosse una sapiente sceneggiatura per un moderno film, non solo che raccontasse la storia di Cristo, ma che si ambientasse in un percorso di significati, di contenuti, di immagini, di paesaggi, di personaggi, di storia. Guardate un po' il percorso, immaginatelo. Luca è quello che parte dalla vicenda di Gesù proprio negli albori, lontano, quando ci fa da solo, a differenza di tutti gli altri evangelisti, guardare Maria nella sua casa di Nazareth a ricevere l'annuncio dell'angelo. È lui che ci racconta i primi avvenimenti della storia di Gesù, è lui che ci fa incontrare con personaggi ad altri sconosciuti, i pastori, la grotta, i magi. È lui che pian piano ci fa vedere crescere Gesù e ci mette il piccolo Cristo in un ritmo binario nella sua vita con il cugino Giovanni Battista. E ci racconta di Zaccaria ed Elisabetta, l'altra storia miracolosa che vede nascere Giovanni. È lui che prima di far entrare Gesù nella storia del Vangelo, quello che ci riguarda dell'annuncio gioioso che cambierà le sorti del mondo, ci mette, come tutti gli altri del resto in questo caso, Giovanni Battista a preparare la strada. Allora, il percorso è questo: è nato, è cresciuto, si è lasciato provocare da un invito e ha superato la difficoltà, come vedremo nel capitolo quarto che leggeremo all'inizio di Quaresima, dalle tentazioni di Gesù nel deserto, e adesso lancia la sua sfida. Questo è il momento, no? Dopo che ha capito Gesù crescendo qual era la sua missione, nella sinagoga di Nazareth, ve lo ricordate, ha preso il rotolo del profeta Isaia e ha detto: «Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare». Si è dovuto staccare dalla tranquillità della sua terra perché nessuno è profeta in patria. Ha dovuto verificare il disagio dell'essere scacciato dai suoi, dalla propria tribù. Bene, adesso è il momento del manifesto. Questo è il momento. È il manifesto progettuale. Direi che questo, se fosse un segretario di partito, ma sto bene attento a non paragonare, soprattutto in questi termini, con la figura di Gesù, se fosse un uomo che ideologicamente sta lanciando un progetto e una sfida, bene, questo è il momento. Ed è il più grande testamento, a mio modo di vedere, è il più grande articolato progetto, a mio umilissimo parere, è il più significativo passo che l'umanità abbia mai scritto, a tal punto che anche coloro che cristiani non sono devono fare i conti con il discorso delle beatitudini. Questa pagina è una pagina che affascina, sgomenta, provoca, struttura, alimenta, ma soprattutto dà il percorso certo a coloro che, volendo essere suoi seguaci, sanno da che parte indirizzare lo sguardo. Cioè, non è semplicemente il percorso del Vangelo di Gesù una nota rassicurante sulle nostre attese, non è soltanto un dolcificante sulle nostre amarezze, non è soltanto quello che poi confermerà con la sua vita la resurrezione delle nostre morti. E giustamente dice Paolo, vano sarebbe credere senza la resurrezione di Cristo, ma è riuscire a cogliere attraverso quella parola i passi necessari, indispensabili, ineludibili per dare una risposta di senso alla nostra vita. Cioè, in altri termini, lui viene per una sfida, non solo quella di dire: badate bene, io sono con voi, Dio, compagno del vostro viaggio e della vostra storia per sconfiggere la nemica delle nemiche, quella che vi sta tormentando da sempre, quella che compromette le vostre attese, cioè la morte, e sono qui per fare questo. Ma sono qui anche per voi, con voi, per lottare per qualche cosa che voi pensate che sia impossibile ottenere. Io sono qui per lottare per la vostra felicità. Ebbene, il progetto è ambizioso, perché una religione, una filosofia, per quanto possibile, deve riuscire a dare un po' di serenità alla gente, deve in qualche modo indicare un percorso, se volete, comportamentale, di giudizio sulla storia, di lettura della propria esistenza, del confronto con gli altri, deve in qualche maniera gestire il vissuto, il quotidiano, impostando regole, comportamenti. Può dare speranza del futuro, certo, e questo ci aggrada. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Quindi siamo fortemente convinti che il nostro credere in Gesù significa guardare oltre la vita e sconfiggere il muro della morte. Ma è anche ambizioso pensare che io debbo fare una lotta per la felicità. Se poi è una lotta per la felicità, ed è ambizioso ammetterlo, non solo è una lotta, perché uno non può essere felice da solo. Io capisco che Montale in qualche modo ricorda che la vera felicità è essere soli su un pizzo di un monte, o comunque la possibilità di poter immaginare la fuga dal mondo per essere prigionieri soltanto della propria individualità. Ma voi sapete bene che da soli non si è felici. Da soli non si è felici. Soprattutto perché la felicità nasce certamente dalla comprensione di sé, ma soprattutto nasce dalla condivisione con quelli che si amano, e si allargate poi le prospettive, con quelli con cui si vive per recuperare una dignità all'esistenza. Non si può essere felici da solo. Capisco che quando uno sta inguaiato con se stesso e con gli altri dice: ma ne jesse ngoppano pizze e mundagna. Mi rendo conto che ogni tanto si cerca la fuga per riequilibrare il compromesso con la totalità delle esperienze, per recuperare per se stesso lo spazio di solitudine e di silenzio dal confronto con l'alterità. Beh, capisco, mi rendo conto, ma non si può essere felici da soli, soprattutto quando noi siamo fatti per stare insieme agli altri, non per stare da soli. Siamo esseri comunitari. Ed è per questo che la sfida che lui viene a portare nel nostro mondo diventa certo una sfida spirituale che riguarda il tuo io. Seguite il passaggio che è fondamentale per il nostro credere. Certo significa trovare una pace dentro, no? Direi anche ascetica. Certo è trovare il significato nel mio rapporto con lui sul senso della mia esistenza e guardare il cielo per recuperare dignità alla terra. Bene, questo sì, ma se è una ricerca della felicità, se è un'affermazione possibile che si può essere felici, bene, allora diventa un impegno politico l'essere credenti. Sì, un impegno politico, dove la parola politica non è sporcata, come avviene spesso a tutti i livelli, in ragione del compromesso di parte, ma dove la parola politica si lega con economia, economia salvifica, e cioè in altri termini logica di un comportamento che determina nelle mie azioni, nelle mie scelte, nei miei convincimenti, nel mio modo di essere, nel mio modo di rapportarmi con la storia, un mondo diverso, una comunità diversa. Cioè, in altri termini, non c'è un cristianesimo per il domani che non passi attraverso un cristianesimo per l'oggi, che voglia, che decida, che costringa la mia fede a trasformare la faccia della terra. E forse oggi c'è un'apatia cristiana, perché il cristianesimo dà pane duro da mangiare, certo, in vista di un cielo possibile, e dimentica invece l'attuazione concreta di una liberazione oggi, qui, in questo momento. Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Questo è un proclama politico. E dire: sì, io sono Dio, io sono il figlio di Dio, io sono venuto per darvi la libertà dalla morte, ma nel frattempo, mentre, visto che ci siamo, e poi arriveremo alla morte, mentre siamo viandanti di storia, e visto che questa storia la dobbiamo fare tutta insieme, vediamo cosa dobbiamo essere, non cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo essere per capire fino in fondo cosa è quella parola straordinaria di amore ha generato dentro di me. Politica, beati i poveri, beati i miti, beati quelli che piangono, ma non beati per dire: ti consolo, dai, siccome stai inguaiato ti consolo, siccome in qualche maniera sei vinto rispetto ai compromessi della storia e sei stato schiacciato dall'ingiustizia, sappi che Dio sta dalla tua parte. No, 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 è un'ascesa di campo politica a dire: bada bene che se tu piangi, tu sarai consolato, tu sarai consolato. E se tu invece non ti accorgi delle lacrime, guai a te, tu non avrai consolazione. Significa mettere un imprimatur divino di presenza là dove c'è l'ingiustizia e dire: bada bene che qui è il tempio della mia presenza. Sapete che significa questo come derivazione di impegno politico? Significa che se io voglio essere dalla parte di Dio, se io penso di poter essere felice domani in paradiso, devo poter legare la mia vita al suo stesso progetto, a rendere beati i poveri, ad asciugare le lacrime degli afflitti, a dare da mangiare agli affamati, a lottare per la giustizia, ad essere operatore di pace. Altro che dire le preghiere, che certamente sono cose importanti, altro che venire a messa la domenica, che certamente è decisivo per la nostra crescita spirituale, altro che dire: io sono un buon cristiano perché credo. In cosa? Che c'è un Dio? E mica ci vuole uno sforzo. La maggioranza degli uomini sulla faccia della terra credono che ci sia un Dio, ma io credo nella vita eterna. E la maggioranza degli uomini sulla faccia della terra credono che c'è una vita eterna. Ma io sono una persona onesta, e ci mancherebbe pure che vuoi barattare la tua onestà con la gratitudine del cielo. Tu devi essere onesto perché l'onestà è della dignità umana, non è un commercio con Dio. Dice: ma niente, tu devi essere felice. Questa è un'altra cosa. No, no, tu devi essere felice, devi lottare per la felicità. Devi essere beato. Sì, ma questa è un'altra... No, tu lo devi fare, perché se non lo fai e non lotti per la felicità, stai peccando. Dice, ma io pensavo che gli altri erano i peccati. No, no, questo è il peccato. Questo è. Tanto è vero che avendo privato del significato legittimo del cristianesimo la lotta per il bene, noi anche dal punto di vista credente, e perdonatemi se io mi approprio di un esempio improprio, ma perdonatemi, noi anche dal punto di vista credente, avendo compromesso il nostro mondo dalla speranza, siamo diventati dal punto di vista credente dei depressi, dei depressi. Cioè viviamo la depressione credente, che stranamente, pur avendo fede, non troviamo il coraggio delle nostre azioni, non troviamo speranza. Cioè, a che ci serve avere fede se poi non abbiamo dentro di noi la risposta al senso della nostra esistenza? Cosa ci serve essere credenti se comunque siamo sempre pessimisti, abbiamo sempre una struttura negativa sulle nostre spalle, che guardiamo sempre il mondo con una faccia malata? E invece la politica della beatitudine, la logica di potercela fare perché lui sta dalla nostra parte. Mi accorgo anche che a volte noi sciupiamo un sacco di tempo nell'ambito credente, sì, a parlare di fatti che sono importanti ma che diventano relativi, no, rispetto, e non a interrogarci invece da che parte stare. Gesù, il mondo è così strano, anche all'interno della Chiesa è così strano, perdiamo un sacco di tempo a ragionare sui massimi sistemi, quando è molto evidente, molto semplice sapere, leggendo la pagina della beatitudine, dove concretamente lanciare la sfida. È molto più visibile ed è molto più convincente uno che credendo si schiera a fianco di uno che soffre che tutti i ragionamenti circa i compromessi etici e politici. Io sono convinto, ne sono fortemente convinto, che qui non è qualcosa da dare a Dio. Dio non ha bisogno di quello che noi gli diamo. Qui non abbiamo bisogno di dare qualche cosa a Lui, ma abbiamo bisogno di Lui e di suo Figlio che ci viene a insegnare una parola d'amore per dare qualcosa a noi stessi, riscoprire la nostra dignità di appartenenza e lottare per la nostra felicità. Quanti ragazzi ci stanno qua? E sapete che il vostro pastore vi vuole bene in una maniera particolare e giorno per giorno prega per voi che sente come i suoi figli. Sapete qual è il più vostro grosso peccato? Quello che noi adulti vi abbiamo in qualche maniera comunicato. L'ansia di non farcela. E invece se siete con Gesù ce la farete sempre, perché è Lui che vi rende beati. Se Lui è con voi, nessuno potrà essere contro di voi. Non fate la corsa sugli altri. Non pensate di essere migliori o peggiori se avete avuto un posto più avanti o dietro. Fate la corsa con voi stessi. Fate la corsa con l'amore di colui che vi dà significato nella vita. E se lui vi mette la corazza della beatitudine, allora ci può essere anche il momento della povertà, della miseria, dell'ingiustizia, che fa parte della vita subirla. Ma sapete che lui è schierato dalla vostra parte. E voi con Lui siete schierati dalla parte giusta, dalla parte della verità, quella che libera. Che Signore Gesù non vi faccia mai perdere coraggio, perché nel momento in cui abbiamo costruito la nostra casa con la Sua parola, la nostra casa, vengono anche i terremoti, non crolla. Siate beati, perché io sono dalla parte vostra.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.